Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E ha detto giusto la nostra Adriana, perché con noi abbiamo il nostro dottor Michele Pizzinini, specialista in scienza dell'alimentazione, in diabetologia, malattie del ricambio, lo trovate anche all'ambulatorio Policure e poi come sempre ovviamente ormai di mercoledì in mercoledì lo trovate nei nostri studi di Trento. Buongiorno!
Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori come sempre.
Oh, grazie mille ovviamente ascoltatori che lo sapete, lo sappiamo ovviamente anche noi, possono partecipare con le loro domande, le loro curiosità, i nostri dubbi. Vi ricordo subito il tema di oggi, che ha ricordato anche la nostra Adriana poco fa: l'importanza dell'acqua per la nostra salute. Potete chiamarci allo 0461 39 11 86 oppure allo 0471 97 27 47, il numero WhatsApp con tutti i vostri messaggi alla 366 12 61 060. Dottor Michele Pizzinini, perché l'acqua è così importante?
Ma probabilmente noi non la consideriamo abbastanza, proprio perché viviamo in una zona con abbondanza d'acqua, quindi il problema ci sfiora relativamente poco, però ci dimentichiamo che è l'unico elemento veramente indispensabile per ogni essere vivente, quindi vegetale o animale che sia. Noi sappiamo, si dice anche, dove c'è acqua c'è vita, quindi è veramente indispensabile appunto per la nostra sopravvivenza. Noi sappiamo che potremmo rimanere anche per un mese, due mesi senza mangiare, ma sappiamo anche che senza acqua più di qualche giorno non riusciremo a sopravvivere. La dimostrazione dell'importanza dell'acqua io l'ho avuta quando ho fatto un viaggio in Africa, dove, così visitando un villaggio, a un certo punto è arrivato un furgoncino che portava appunto l'acqua, tutte queste taniche d'acqua in questo villaggio, e c'era stato proprio uno scambio dove gli abitanti del villaggio hanno dato una capra come così forma di pagamento di tutte queste taniche d'acqua, e l'acqua veniva proprio bevuta centellinandola eccetera, e quindi così chiacchierando con la nostra guida siamo arrivati appunto sul discorso dell'acqua, dell'importanza, e ci diceva che non capiva come mai noi occidentali usassimo l'acqua, che è un alimento, un nutriente così importante, per lavarci, perché diceva per lavarsi, sprecare l'acqua che è così preziosa, a lui sembrava veramente una cosa assurda, inutile. E tant'è vero che diceva, noi per curarci anche delle malattie cutanee, invece che mettere l'acqua, che alimenteremo i nostri batteri che poi vivono, i nostri funghi che vivono magari sulla pelle, usiamo piuttosto la sabbia. E quindi usavano la sabbia proprio per disidratarsi. In questo modo noi togliamo l'acqua a questi batteri, a questi funghi. Cioè fece una considerazione che messa così sembra molto logica, ovviamente, e che per noi invece il fatto di dire mi faccio una doccia, mi tolgo lo sporco di dosso, in realtà qualche volta ci toglie forse quel microbiota, quei batteri che vivono appunto sulla nostra pelle, che ci danno forse anche una garanzia di salute in certi termini. Quindi il fatto di usare tante volte anche molti saponi, molte cose aggressive, potrebbero essere più uno svantaggio per la nostra pelle che non un reale vantaggio per la nostra salute.
Infatti su questo ogni tanto, no, ci sono proprio degli inviti anche a non abusarne, perché certo, anche lavarsi troppo in questo senso, come appunto diceva lei, rischia poi anche di danneggiare proprio la nostra pelle, la nostra epidermide. Ma quando parliamo di acqua ce n'è anche tanta nel nostro corpo.
Sì, infatti noi, il nostro corpo ne ha veramente tanta a disposizione, e il bambino appena nato arriva quasi ad avere l'80% del suo peso rappresentato dall'acqua. Poi man mano che passano gli anni la quantità d'acqua nel nostro corpo si riduce, l'anziano viaggia con una percentuale di liquidi di acqua corporea che si aggira attorno al 50%, perché con l'invecchiamento ci disidratiamo, e l'acqua poi corporea è condizionata anche dalla composizione del nostro corpo, perché quando una persona ingrassa, allora in proporzione aumenta la quantità di grasso a scapito percentualmente dell'acqua. Quindi molte volte noi abbiamo a disposizione quelle bilance in casa dove ci dice anche quant'è la nostra percentuale di grasso. Bilance che hanno di solito in genere delle placchette dove noi appoggiamo i piedi, e a un certo punto la bilancia ci dice anche la percentuale di grasso corporea. Sappiamo che la percentuale di grasso ovviamente aumenta in base al nostro peso, quindi ci può essere un soggetto che fa bodybuilding e che è tutto muscoloso, allora di grasso ne ha poco, ma c'è il soggetto invece che ha tanto grasso, allora lì la percentuale di acqua apparentemente scende, perché in proporzione più alta ovviamente la massa grassa. Ebbene, queste bilance non fanno altro che fare in realtà una stima dell'acqua corporea, cioè valuta in maniera grossolana la velocità del passaggio che c'è tra una placchetta, tra un piede e l'altro, e questo ci dice in pratica in base alla velocità del transito quanta acqua c'è. Perché sappiamo che l'acqua è un ottimo conduttore della corrente elettrica, mentre il grasso tende ad essere un isolante. Quindi poi noi con una serie di formule in base all'età, in base al peso corporeo, in base al sesso eccetera, abbiamo la possibilità di stimare quella che è l'acqua corporea. L'acqua sappiamo poi che si trova in maniera direttamente proporzionale poi nelle masse muscolari, e quindi dalle masse muscolari poi noi andiamo a sottrarre dal peso corporeo, e in pratica abbiamo la percentuale di grasso corporeo. È una metodica un po' elaborata, però questo ci dice che l'acqua è molto presente nel nostro corpo. Tra il resto, la maggior quantità di acqua è dentro le cellule. Quindi noi pensiamo al sangue, il sangue rappresenta soltanto una quantità minima della nostra acqua circolante, quindi se pensiamo a una persona di 70 kg, almeno 35-40 kg sono fatti di acqua, ma soltanto il sangue sappiamo è di circa 5 litri, e dentro il sangue però ci sono anche i globuli rossi, quindi nel sangue circolante ci sono circa 3 litri di acqua, tutto il resto è acqua invece corporea che è presente nelle cellule, nei liquidi, presenti attorno alle cellule. E oggi consideriamo le cellule come dei laghetti di acqua dolce che vivono in un mare salato, cioè l'acqua che si trova all'esterno delle cellule è molto ricca di sodio, al contrario invece dell'acqua presente dentro la cellula, dove invece prevalgono gli ioni potassio e magnesio. E è per quello che ribadiamo anche l'importanza di avere questi importanti ioni, proprio perché sono i costituenti, gli elementi principali della vita cellulare.
Senta, dottor Michele Pizzinini, diamo anche un consiglio pratico.
Ma perché oggi mi dai del lei?
Non lo so, così mi mette in soggezione, sa. Sì. Allora oggi le do del lei, poi insomma la prossima volta ci ripensiamo.
La prossima domanda.
Esatto, dai. Allora adesso ti do del tu. Caro dottor Michele Pizzinini, diamo dei consigli pratici anche ai nostri radioascoltatori. Quanto e quando dovremmo bere?
Allora, l'importante è bere questi 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, di liquidi al giorno, perché dobbiamo considerare che una parte dei liquidi arriva anche dagli alimenti, quindi se noi mangiamo la frutta, mangiamo la verdura, mangiamo poi delle zuppe, minestroni eccetera, sono tutti quelli alimenti che apportano dei liquidi a prescindere poi da quello che poi noi introduciamo appunto bevendo. 2 litri, 2 litri e mezzo, dopodiché è vero che se beviamo qualche cosa in più questo facilita un po' l'attività anche dei nostri reni. Pensate che i reni in un giorno arrivano a filtrare circa 180 litri di sangue, quindi nel rene c'è questo continuo passaggio del sangue che viene mano a mano sempre depurato, e ogni giorno noi produciamo circa 1,5 litri di urina, quindi filtrando 180 litri di sangue poi i nostri reni estraggono tutto il materiale di scarto per eliminarlo appunto con le urine, quindi dei 2,5 litri che noi introduciamo corrispondono poi anche ai 2,5 litri che poi noi eliminiamo durante il giorno, perché il bilancio idrico rimane sempre costante, e quindi 1,5 litri lo eliminiamo con le urine, circa 100-150 grammi vengono eliminati con le feci, e poi abbiamo tutti quei liquidi che vengono eliminati con la respirazione e con la traspirazione cutanea. Molte volte noi non consideriamo, ad esempio, che di notte, respirando semplicemente, noi possiamo perdere anche mezzo chilo di peso. Qualche paziente mi dice sorpreso: ma non capisco perché vado a dormire con un peso e mi sveglio con un altro. Perché il vapor acqueo che noi eliminiamo con la respirazione è acqua, e in una giornata, ripeto, arriviamo a perdere con la respirazione o con la traspirazione quando è caldo. L'organismo libera calore, appunto, eliminando l'acqua, e eliminando l'acqua sotto forma di sudore possiamo perdere appunto da un litro a quantità anche maggiori, perché in un ambiente caldo e secco eliminiamo anche molto, molto più acqua. Quindi il peso molte volte cambia proprio in relazione anche alla perdita di acqua con la respirazione.
Se fa caldo, immagino, insomma, siamo costretti, obbligati a bere di più.
Ovviamente sì, lo stimolo della sete serve proprio per mantenere il bilancio idrico sempre costantemente in equilibrio. Pensate che con un'ora di attività fisica al caldo noi possiamo arrivare a perdere anche un litro di acqua sotto forma di sudore all'ora. Quindi se immaginiamo una partita a tennis della durata di 2-3 ore, posso arrivare a perdere 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua. I ciclisti che fanno il Giro d'Italia devono continuamente bere, perché eliminano l'acqua. L'acqua serve anche per raffreddare i muscoli, quindi viene eliminata acqua calda sotto forma di calore proprio per raffreddare il muscolo, che è il nostro motore. Quindi più facciamo attività fisica, tanto più dobbiamo idratarci.
Torneremo tra pochissimo ad occuparci ancora del tema di oggi, l'importanza dell'acqua per la nostra salute. Ora sentiamo insieme Come si viaggia in A22, la buona musica di NBC, e poi torniamo con il dottor Michele Pizzinini. E torniamo con il nostro consueto appuntamento del mercoledì mattina con Buongiorno Dottore. Con noi abbiamo ovviamente ancora il nostro dottor Michele Pizzinini. Torniamo ad occuparci di acqua. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero WhatsApp per tutte le vostre curiosità, il 366 12 61 060. Allora, abbiamo capito un po', no, come funziona il mondo acqua, quanto ne abbiamo nel nostro organismo, che fine fa tutta quest'acqua, ma veniamo ora alle acque minerali. Sono importanti per il loro contenuto in sali?
Allora, intanto dobbiamo dire che gli italiani sono tra i più grandi consumatori di acqua minerale. Pensate, siamo al secondo posto dopo l'Arabia Saudita. Però mentre in Arabia Saudita uno dice può stare, perché lì il problema dell'acqua ci può essere, in realtà poi noi, ripeto, siamo al secondo posto. Consumiamo circa più di 200 litri, 200-210 litri di acqua minerale per ogni persona all'anno, e più di 30 litri in più anche rispetto ai tedeschi. Spendiamo una media di circa 110 euro di acqua all'anno per ogni persona.
Come mai, dottor Pizzinini?
Perché evidentemente gli italiani non si fidano dell'acqua del rubinetto. E può darsi che in qualche zona ci sia qualche problema, però direi che nelle nostre zone
noi
possiamo stare veramente più che tranquilli. Tant'è vero che poi, tra il resto, siamo per fortuna tra i più grandi produttori mondiali di acqua. Produciamo circa 12 miliardi di litri ogni anno di acqua minerale. Abbiamo tantissime acque minerali nel nostro territorio, che hanno caratteristiche molto diverse. Abbiamo delle acque che contengono una quantità di sali minerali, tant'è vero che la classificazione delle acque viene proprio stilata in base al residuo fisso, cioè quando noi facciamo bollire l'acqua e rimane la quantità di sali appunto dopo la completa bollitura, ecco che ci sono delle acque che vengono definite minimamente mineralizzate, che hanno una quantità di meno di 50 mg per ogni litro, e queste sono abbastanza tipiche soprattutto delle nostre zone. Acque come l'acqua di Levi con la Casara arriva a 30-35, l'Appeio anche, la Surgiva, sono tutte acque che hanno una quantità di minerali decisamente bassa. E ci sono poi le acque oligominerali che arrivano fino a 500 mg, quelle mediamente minerali che hanno un residuo fisso tra i 500 e i 1500 mg, poi ci sono delle acque che sono particolarmente ricche, qualcuna non dichiara nemmeno la quantità così nella pubblicità, o qualche volta ha cercato di capire. Una di queste, ad esempio, è l'acqua l'acqua della fonte essenziale di Boario, che arriva a 2500 mg, è un'acqua particolarmente ricca di magnesio, di calcio, di tutta una serie di elementi. Quindi se le nostre acque arrivano a 25-30, quella ne ha 2500, mette dentro un carico minerale molto importante, e questo può avere la sua importanza per quanto riguarda poi questo tipo di acque sul nostro organismo, perché quando le acque sono minimamente mineralizzate sono acque piuttosto diuretiche. Tante volte la pubblicità delle acque ci dice che sono povere di sodio, ma direi che l'acqua dei nostri rubinetti probabilmente ha meno sodio di queste acque tanto pubblicizzate, perché anche l'acqua del rubinetto nel Trentino, come in Alto Adige, potremmo considerarle come le acque minimamente mineralizzate o al massimo con un contenuto di residuo fisso che potrebbe arrivare al massimo i 100-150 mg, quindi sono acque minerali di per sé. E le proprietà delle acque appunto dipendono poi dai tipi di soluti che ci sono dentro, quindi ci sono acque che possono essere più ricche di calcio piuttosto che di magnesio, le acque che invece avranno più ferruginose, cioè ogni acqua ha una caratteristica. E questa si determina dal fatto che l'acqua, nel momento in cui sgorga appunto dalla sorgente, passando sulle rocce, poi allontana questi minerali. Le nostre acque in genere sono acque di montagna e quindi hanno delle concentrazioni bassissime, direi che sono tra le più raccomandate anche per mantenere più pulito, se vogliamo, il nostro organismo, proprio perché non ci sono grandi quantità di soluti.
Ecco, in parte hai già risposto, ma ci sono altre differenze tra un'acqua minerale e un'acqua di rubinetto?
No, direi che, come dicevo, grandi differenze non ce ne sono, tant'è vero che io uso regolarmente l'acqua di rubinetto perché le nostre acque sono super sicure sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista igienico che per quanto riguarda appunto la composizione chimica. C'è meno da fidarsi delle acque, se vogliamo, delle pianure, dove potrebbero esserci delle falde acquifere più contaminate, perché chiaramente anche così fitosanitari che vengono utilizzati in agricoltura potrebbero invadere il terreno e quindi arrivare a contaminare anche le acque. Quindi in questo contesto potrei capire di dire magari ci sono delle acque che possono essere contaminate, ma nel nostro contesto ambientale direi che questo rischio assolutamente non c'è.
E è meglio bere l'acqua, insomma, nelle bottiglie di vetro o di plastica?
Ma direi che senza dubbio è meglio bere nel vetro. Allora, premesso che in assoluto è meglio bere l'acqua del rubinetto, eventualmente è meglio bere l'acqua della bottiglia di vetro, e eventualmente utilizziamo l'acqua l'acqua in bottiglia di plastica quando dobbiamo andare in viaggio, anche per una questione di comodità, per non portarsi dietro il vetro, eccetera. In Italia produciamo circa 11 miliardi di acqua imbottigliata in plastica, contro a malapena 1,8-2 miliardi di bottiglie in vetro. Quindi la sproporzione è decisamente netta a favore dell'acqua minerale in bottiglie di plastica, che talvolta purtroppo vengono buttate nell'ambiente. Sappiamo quanto sta diventando importante l'esagerata emissione nell'ambiente, nei nostri mari, eccetera, di queste bottiglie di plastica, di queste componenti di microplastica che poi noi troviamo anche nei pesci, ne troviamo negli alimenti, cioè questa microplastica ce la troviamo dappertutto, e quindi un po' alla volta viene così degradata con l'azione del mare, eccetera. Sappiamo di avere questi isola nell'oceano, che è più o meno grande, parlano delle dimensioni quasi della Francia, che è fatta di uno strato di plastica più o meno alto 60 centimetri che sta girando, e quindi questa prima o poi verrà scomposta in queste microparticelle di plastica che inquineranno inevitabilmente i mari, i pesci e avanti nella catena alimentare.
Esatto, questo infatti è un tasto dolente che anche noi ciclicamente, no, torniamo a raccontare.
Quindi se dobbiamo proprio prendere la bottiglia, prendiamola di vetro, possibilmente.
Senti, un'altra cosa, sempre a proposito di acqua minerale, meglio gasata o naturale?
Allora, l'acqua naturale, ovviamente, come dice la parola, è naturale, come sta e giace, e gasata viene addizionata di acido carbonico e quindi dà le bollicine. Ci sono alcune acque che sono naturalmente effervescenti, come potrebbe essere, se non sbaglio, anche l'uliveto. Ce ne sono alcune, hanno questa gradazione anche di effervescenza piuttosto modesta, se vogliamo. Dopodiché tutte le altre acque hanno questa aggiunta di anidride carbonica, questo effetto di bollicina, che dà l'impressione di una maggior freschezza, di una maggior palatabilità. Però è tutto un discorso legato, se vogliamo, al gusto. L'acqua rimane acqua, preferibilmente naturale. Con le bollicine, se volete, possiamo aggiungerla, ma non è altro che un gas aggiunto che poi se ne va.
Allora, veniamo anche invece alle acque, anche qui, no, mi vengono in mente tante pubblicità che magari evidenziano proprio queste caratteristiche. Quali sono le acque più ricche di calcio?
Ecco, molte volte le acque ricche di calcio le consiglio anch'io, proprio perché in Italia abbiamo delle acque, soprattutto quelle della zona del Lazio. Le acque più ricche di calcio sono l'acqua Ferrarelle, la San Gemini e l'acqua Lete, che hanno una quantità di calcio superiore ai 300 mg per litro. Quindi, siccome il fabbisogno giornaliero di calcio si aggira attorno al grammo, un grammo e due, noi, bevendo un litro di acqua Ferrarelle, abbiamo la possibilità di mettere 370 mg circa di calcio, con una bevanda assolutamente normale, che fa benissimo fondamentalmente. Il calcio dell'acqua viene assorbito in maniera altrettanto efficace come quello del latte e dei latticini, quindi un buon motivo per dire: bevo un litro di acqua piuttosto che prendere l'integratore di calcio, piuttosto che mangiare il formaggio, soprattutto quando c'è una situazione di sovrappeso, di colesterolo. Quindi le acque ricche di calcio direi che sono importanti, soprattutto per le persone che hanno problemi di osteoporosi.
Allora, dottor Pizzinini, intanto salutiamo la nostra cara amica Sonia, che ci ha scritto sul nostro numero WhatsApp dicendo: la rubrica con il dottor Pizzinini è impagabile, grazie.
Sonia, vieni che ti pago da bere acqua minerale.
Ah, però insomma devo dire che no, il nostro
oggi parliamo d'acqua,
certo, è sul pezzo, sì. Il dottor Michele Pizzinini. E invece la nostra amica Maria di Bolzano chiede, in realtà è una considerazione che fa, ma forse la possiamo anche girare sotto forma di domanda: c'è più calcare nell'acqua del rubinetto che in quella delle bottiglie? Che dice?
Ma questo dipende da una fonte all'altra, sinceramente, perché ci sono degli acquedotti dove effettivamente c'è più calcio. Mi dicono ad esempio che, se non sbaglio, a Trento Nord l'acqua è molto meno calcica che Trento Sud, o viceversa. Comunque anche la composizione dell'acqua nello stesso comune può avere delle differenze che possono essere anche importanti, e dipende poi da ogni acquedotto. Diciamo, mi ricordo di aver letto ad esempio che una delle acque con una concentrazione di calcio più bassa in tutto Trentino è quella di Borgo, una fontana di Borgo, dove ha delle concentrazioni di un residuo fisso bassissimo, minore di 15 mg. Quindi è un fatto anche molto locale. Indubbiamente, ecco, noi ci lamentiamo che siamo carenti di calcio, e poi dall'altra parte ci lamentiamo che il calcio che è presente nell'acqua poi ci ritroviamo appunto ad interagire intasare le lavatrici piuttosto che i rubinetti, dobbiamo fare la decalcificazione di tutti i nostri dei nostri elettrodomestici, però col calcio dobbiamo rassegnarci, e per certi versi direi che è anche una fortuna avere un apporto di calcio con questa modalità, perché è una modalità sana, normale, quindi ben venga.
Quali sono invece, dottor Pizzinini, le acque più ricche di magnesio?
Ecco, come vi dicevo, le acque più ricche di magnesio vengono utilizzate molte volte soprattutto per problemi di tipo intestinale, stitichezza. L'acqua in particolare, come si diceva appunto, l'acqua essenziale delle terme di Boario, viene consigliato di consumarne uno o due bicchieri. C'era un'altra acqua che girava frequentemente, magnesiaca, della fonte Donat, mi pare, della Slovenia. Anche in questo caso noi possiamo estrarre appunto il magnesio, che è una di queste sostanze così importanti. Tanto per dare dei numeri, se l'acqua, la Ferrarelle, come vi dicevo, contiene 370 mg di calcio, l'acqua essenziale, la fonte essenziale, contiene 600 mg di calcio, proprio perché è un'acqua, come vi dicevo, molto ricca di sali, 2,5 grammi, quindi rispetto ai 25 mg, quindi 2000 volte di più in pratica, e ha una quantità di magnesio molto, molto elevata, si parla di 91 mg, che per essere un'acqua, ripeto, un'acqua, ecco, ha queste attività così che favoriscono l'attività intestinale, quindi viene usata soprattutto quando ci sono problemi di stitichezza, perché quanto più un'acqua è ricca di sale, tanto più di sali minerali, come in questo caso, tanto più tende a richiamare dei liquidi nell'intestino, a farli rimanere, perché altrimenti quando c'è un'acqua con pochi soluti, con un residuo fisso molto basso, quest'acqua viene immediatamente assorbita. Quando ci sono tanti sali che rimangono invece dentro l'apparato digerente, ecco che allora più facilmente questi sali, per un fatto osmotico, trattengono una maggior quantità di liquidi nell'intestino, e questo favorisce un po' la regolarità intestinale. Sono delle acque che possiamo quasi considerarle con delle caratteristiche quasi di tipo medico, ecco.
Siamo quasi in chiusura, però insomma vorrei ancora chiederti, caro dottor Michele Pizzinini, un'altra cosa. Ci sono delle indicazioni particolari magari per chi soffre, non so, di problemi renali, in gravidanza, durante l'allattamento, insomma in situazioni un po' particolari, ecco?
Allora, in tutte queste situazioni io consiglio sempre di prendere, ecco, acque minimamente mineralizzate, come possono essere le nostre, proprio perché noi non dobbiamo andare a disturbare l'organismo, come può essere in gravidanza. Possiamo utilizzare queste acque dove ci sono pochi sali, e quindi diluire anche per la preparazione delle pappe per il bambino, diluire il latte in modo che non ci siano troppi sali, che possono essere un elemento di disturbo in quel contesto piuttosto che un beneficio. Quindi indubbiamente in gravidanza, durante l'allattamento, chi soffre di malattie renali è bene che prenda delle acque poco mineralizzate, proprio per favorire una minore attività a livello renale, cioè più le urine sono concentrate, più diciamo i reni fanno fatica a filtrarle, quindi più riusciamo a diluire, quindi a ridurre l'intensità del lavoro renale, e tanto più diciamo i reni vengono messi un po' a riposo.
Ringraziamo allora anche oggi il nostro dottor Michele Pizzinini, che ovviamente ritroveremo anche mercoledì prossimo nella nostra consueta rubrica Buongiorno Dottore. Dottor Pizzinini,
A risentirsi la prossima settimana. Un caro saluto a Sonia, che
a Sonia e anche la nostra amica Maria di Bolzano, e ovviamente insomma a tutti coloro che sono stati con noi. Grazie, alla prossima
settimana.